La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
.06, buonasera a chi ci sta ascoltando su Nova Radio, chi ci sta ascoltando anche tramite podcast. Questa è la settima ossessione, puntata di mercoledì 19 aprile 2023 ed è la puntata numero 27 di questa quarta stagione del nostro programma dedicato al cinema, la nostra finestra, la nostra ora qua all'interno del palinsesto di Nova Radio il mercoledì pomeriggio, dedicata come di consuetudine al cinema. Oggi anche oggi vi abbiamo preparato una puntata molto ricca di argomenti e vado però subito a salutare con grande piacere. Ritorna per la seconda settimana consecutiva Ludovica Ottaviani. Buonasera Ludovica.
Ciao Daniele caro, buonasera a tutti.
Buonasera,
eccoci, a volte ritornano,
ecco, forse è la prima volta che ci sentiamo due settimane di fila, che è sempre un grande piacere per me e per tutti coloro che ci stanno ascoltando sentirti.
Ma anche per me è un grandissimo piacere tornare così a gamba tesa, poi gamba sempre tesa, con argomenti molto interessanti.
Sempre molto interessanti, sì, anche sì, quello sì. Il film di cui parleremo oggi, proprio in apertura del programma, è il film della settimana, se non del mese. Però io ti tengo un minuto e poco più in collegamento perché ci ascoltiamo proprio il trailer del film di cui tra poco ci appresteremo a parlare, ok?
Perfetto,
fantastico,
ottimo.
Vai col trailer.
88-1 seconda.
Azione!
Il tuo film è un film sovversivo!
Pier, non esagerare, dai!
Sì, sovversivo!
Voglio vederti danzare.
Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro. Io e Giovanni siamo sempre stati così, abbiamo sempre parlato di tutto. Di tutto tranne che di noi due.
Aiuto, stop! Questa è una scena in cui parlate di politica.
Chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore.
E lontano, lontano nel tempo.
Tanto ho tutto. Ho i sonniferi, gli antidepressivi, la crema per il viso, ce l'hai?
No, la crema non ce l'ho. Scusa, prendi gli antidepressivi.
E come fai senza crema per il viso?
Per me questa è la scena più importante del film. Ho sempre sognato di fare un personaggio che alla fine si impicca. Finalmente.
Notre rendez-vous est confirmé chez Netflix.
I nostri prodotti sono visti in 190 paesi.
190 paesi.
190 paesi.
Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burner che non esplode.
No.
No.
Puff.
Eccolo qua, l'avete sicuramente riconosciuto dalla voce, stiamo parlando di Nanni Moretti che da domani tornerà nelle sale con il suo 14° film della sua grande folgorante carriera, si intitola Il Sol dell'Avvenire, esce domani nelle sale con 01, un film che ha avuto proprio ieri a Roma al Nuovo Sacher il suo cinema, il cinema di Nanni Moretti che ha aperto lui ormai tanti anni fa. Che zona è quella? Trastevere? No, non è
sì,
Trastevere.
Sì, zona Trastevere.
Zona Trastevere, sì. E, vicino a Porta Portese, se non sbaglio. Ora,
confermo.
Ecco, vedi, mi ricordo bene, non sono ancora rincitrullito più di tanto. E, mi sono ancora a orientare bene a Roma.
Più che altro ancora non è cambiata Roma fino a tal punto, ancora funzionano i punti di riferimento, quindi ottimo.
Ieri quindi Nanni Moretti ha presentato alla stampa il suo nuovo film che uscirà appunto nelle sale domani, prima di essere poi anche a Cannes in concorso, uno dei tre film italiani in concorso insieme alla Rochwacher, insieme a Marco Bellocchio, c'è cioè appunto l'abitué di Cannes italiano che è appunto Nanni Moretti, ormai da tanti anni presenta i suoi film in concorso a Cannes, però uscirà quasi un mese prima della presentazione.
a Cannes. Ludovica, autrice di Movie Strikers, e l'ho visto in anteprima proprio ieri alla Nuovo Sacher. E che cosa ci racconti del Sol dell'Avvenire?
Beh, allora, il ritorno a tutti gli effetti di proprio Nanni Moretti, uomo, autore e possiamo dire anche personaggio, perché in qualche modo riprende ed esorcizza quella che è stata la sua filmografia, quella proprio più originale, che l'ha lanciato proprio nel nostro panorama cinematografico degli albori, degli esordi. Se l'ultimo lavoro era appunto Tre piani, tratto da un romanzo, quindi non una sceneggiatura, non un soggetto originale, e anche un'opera complessa, drammatica, e negli ultimi tempi ha spesso analizzato, abitato proprio i confini del dramma, dell'impegno anche possiamo dire social sentimentale, proprio raccontando di relazioni, raccontando dinamiche umane. Qui c'è un cambio di rotta. Nanni Moretti torna a parlare di cinema, torna proprio a parlare di cinema in un senso metacinematografico, perché Il Sol dell'Avvenire, cui titolo ripreso anche nell'originale, ripreso anche nella versione francese, che ha una variazione che si rifà sempre ad uno slogan della sinistra, però dei nostri appunto cugini d'Oltralpe, invece in questo caso gioca molto con gli slogan.
Verso un avvenire radioso è il titolo.
Esattamente. Esattamente, qui invece nella nostra versione originale italiana Il Sol dell'Avvenire gioca con i fili di tanti stimoli, di tanti input, tant'è vero che lui stesso ha affermato di essersi mosso in modo consapevole all'idea di girare tre film in uno. Dicevo, ero consapevole già in partenza che avrei girato tre film in uno, proprio perché c'era tanta carne al fuoco in partenza, e l'idea proprio per Il Sol dell'Avvenire in realtà nasce dalla creatività di Nanni Moretti insieme alle sue sodali sceneggiatrici, con un'aggiunta in più, che sono comunque Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Vaglia Santella, dall'idea di girare un film ambientato nel 1956, che è un anno di svolta a livello storico, perché la Russia invade appunto invade l'Ungheria. Se non ricordo male, ci sono insomma i primi moti contro il regime comunista, e in qualche modo il Partito Comunista Italiano, nella storia che voleva raccontare, che racconta poi in realtà all'interno anche del Sol dell'Avvenire Nanni Moretti, si trova a dover gestire questa patata bollente appunto, e nello specifico grazie all'arrivo di un circo nella città di Roma e nel Quarticciolo, che è uno appunto dei tanti quartieri che compongono la mappa complessa della capitale, e la sede del partito locale si trova a dover affrontare questa situazione così inedita, che mette in crisi le certezze sia politiche che personali di alcuni personaggi, nello specifico un giornalista iscritto appunto, tesserato del Partito Comunista, e sua moglie che è Marta, che sono interpretati nel film da Silvio Orlando e Barbara Bubulova. Perché da quest'idea poi Nanni Moretti ha deciso tempo fa, prima di girare Tre piani, di raccontare però anche il dietro le quinte, quindi in qualche modo la crisi creativa di un regista alle prese con questo film ambientato nel 56. Quindi in realtà finzione si sono unite, shakerate in modo caustico, perché indubbiamente Nanni Moretti torna a splendere con il suo umorismo così tagliente, surreale, perché è anche ricco di scene surreali, che mettono però allo stesso tempo in luce un aspetto ricorrente nel nostro cinema italiano contemporaneo: la riflessione sulla crisi del cinema e della creatività dei singoli coinvolti nell'industria audiovisiva. In qualche modo è un'operazione. Mi interrompo, faccio per sempre.
No, anzi, ascoltavo dico, quando tu dicevi appunto quello che ha fatto Moretti, cioè questa riflessione così importante, ho detto, caspita, fatta da Moretti. Io ancora non ho visto il film, quindi annuivo, dicevo, cavolo, mi stavo sfregando le mani in attesa di vedere il film. Con queste premesse.
Giusto, e poi io ho anche sempre paura di dire qualcosa di troppo, di fare un po' di spoiler, ma non penso di spoilerare
per il momento
troppo.
Non hai spoilerato, poi penso che sia anche un tipo di film dove insomma sì, non è che abbia dei colpi di scena, tu poi magari mi sbaglio, però non
vedendo anzi, in realtà vedendo già il trailer c'è molto di quello che poi si ritrova nel film, di momenti cardine importanti. Tra l'altro, senza appunto fare spoiler, c'è una sequenza impegnativa, potremmo dire, dal punto di vista proprio sia a livello produttivo, come ha confermato anche Procacci. Ho detto, quella è stata veramente impegnativa da realizzare. Sì, il produttore del film e degli ultimi quattro film di Nanni Moretti.
Sì.
E che questa sequenza che chiude il film ideale che sta girando Giovanni, che è l'alter ego di Nanni Moretti nel film, questo regista in crisi umana, creativa, professionale, e c'è nella lunghissima teoria di personaggi, non solo c'è lo stesso Giovanni Nanni che saluta la macchina da presa guardando dritto negli occhi lo spettatore, ma ci sono anche i personaggi che hanno reso celebre il suo cinema più recente, ma non solo, ci sono tanti attori che sono comparsi in molti dei suoi film. Possiamo fare un paio di nomi: Jasmine Trinca, Renato Carpentieri, che compaiono in questa appunto teoria, in questa sfilata. E senza fare appunto spoiler, è una scena molto importante e anche qui torniamo al gioco meta cinematografico. Moretti che riflette anche sulla sua carriera in qualche modo con questo film così personale, ma lui stesso ha dichiarato durante l'incontro con la stampa che ogni film che fa è personale, anzi forse più personale addirittura.
L'importante è che non sia etichettato come il film Testamento, ecco, questo ho voluto precisare Nanni Moretti.
È vero. Ho detto, potrebbe essere l'inizio di un'altra fase della mia carriera, volendo.
Speriamo.
Vista anche la malinconia con cui guarda nello specifico, pur non essendo un film politico, però all'aspetto politico, perché indubbiamente abbiamo parlato del titolo che è uno slogan della sinistra. Il film nel film è ambientato nel 56, allo stesso tempo c'è questa crisi proprio dei valori. A me ha ricordato a livello filosofico un po' Nietzsche, perché Dio è morto, Marx è morto, e qui parafrasando
anche
Allen,
io non mi sento bene,
esatto. È molto su quella falsa riga proprio del crollo dei valori, sì, che hanno poi contraddistinto il secolo breve, o comunque ecco un artista come Nanni Moretti che ha attraversato un'ampia fascia del secolo breve, segnandolo,
certo,
dal punto di vista cinematografico
da quasi fine anni 70 in poi, diciamo, perché io sono un autarchico, il suo debutto appunto del 77 o del 78, adesso non ricordo di preciso. Però in tutto questo c'è anche una più che critica, direi, ora non ho visto il film, ripeto, ma da quel che ho intuito dal trailer, una sorta di ironia sulle piattaforme e in particolare su Netflix. E anche se non so se poi viene citata nel film Netflix, però si parla dei 190 paesi, e che insomma quando si dice la serie sarà distribuita in 190 paesi in tutto il mondo, ci fa riferimento ovviamente ai paesi in cui Netflix è disponibile. Ecco, leggo una dichiarazione di Moretti ieri alla stampa, dove eri presente anche tu. Dice: le piattaforme, quando gli è stato chiesto appunto un parere sulle piattaforme, non so se qualcuno ha visto anche l'intervista che ha fatto Fabio Fazio a Nanni Moretti domenica scorsa, che tempo che fa, lui ha detto: ma una serie TV, beh, ci posso anche pensare, cioè non la escluderebbe. Però sulle piattaforme, lui dice, le piattaforme vanno bene per le serie, i film si devono fare per il cinema. Questa è una frase che io mi sto ristrutturando casa, la metterei come gigantografia nel muro al posto di un quadro, perché sono completamente d'accordo con il buon Nanni.
E potresti anche aggiungere un'altra delle sue dichiarazioni estremamente lucide e brillanti, che riguarda sempre la condizione del cinema attuale in Italia, ovvero non è tanto la mancanza di un'industria cinematografica o di nuovi prodotti, il cinema c'è, gode anche di ottima salute, ma non è coccolato, ovvero si ferma quando il film esce, si ferma la vita, il ciclo vitale proprio dell'opera. Quindi ha parlato per esempio della mancanza di programmi televisivi,
questo è molto
capaci
vero.
di Sì, ed è un'analisi estremamente lucida e realistica, perché poi si crea un cortocircuito comunicativo con il pubblico che molto spesso non sa qual è l'offerta, non è consapevole.
È vero.
Non sa cosa va a vedere al cinema, cosa vedere, e è alla ricerca di un intrattenimento smodato, quando invece spesso forse bisognerebbe puntare piuttosto su un discorso qualitativo, lo diceva lui, sì, proprio lui stesso, Nanni Moretti stesso, da esercente, puntare a una distribuzione diversa, più oculata, più capillare, qualitativamente diversa.
Sì,
ecco.
Sì, sono d'accordo sul termine coccolare, vanno coccolati i film. Se pensi appunto al riferimento che lui fa, non esistono trasmissioni di cinema in televisione, è vero, magari come ce ne sono sui libri, non è che abbondino anche quelli sui libri, però comunque qualcosa si è fatto nel corso degli anni e tuttora si fa. Però sul cinema veramente non c'è niente. Penso anche al servizio pubblico, insomma, che ha una funzione anche in questo senso, che non si può, secondo me, secondo la mia modesta opinione, limitare a qualche servizio nei TG o comunque nelle reti del digitale, che sono insomma seguite il giusto, che non hanno grandi ascolti, dove magari si possono fare dei approfondimenti un po' più accurati su qualche film. Però insomma, ti penso a Rai Movie, penso appunto principalmente a Rai Movie, che magari fa anche qualche trasmissione, qualche approfondimento, o per di più i canali satellitari, che sono insomma una cosa per pochi alla fine, per chi si può permettere un abbonamento. Invece il servizio pubblico, Rai 1, Rai 2, Rai 3, dovrebbe secondo me avere più voce in capitolo anche per quanto riguarda il cinema.
Sì, anche una fascia oraria diversa, perché appunto per esempio Rai 1 continua ad offrire Cinematografo come spazio, ma
sì,
è una fascia oraria notturna.
Dove tu tra l'altro partecipi, no? Qualcuno ti avrà anche seguito da Cinematografo, lo vogliamo ricordare.
Sono una creatura della notte.
Sei una creatura della notte.
È proprio quello. Che la notte non tutti appunto magari vogliono parlare,
certo,
o sentir parlare di cinema,
certo,
in orari molto notturni.
Per esempio alle 8, dopo Blob su Rai 3, dalle 8:20 alle 8:40-50, prima Posto al Sole, a volte sono state fatte le trasmissioni, pensa a quella di Pif, pensa a quella di Stefano,
sì,
Bollani sulla musica. Ecco, questo sarebbe un cuscinetto, un orario dove si potrebbe fare qualcosa sul cinema. Lo dico a Fuerte, che sicuramente ci starà ascoltando, l'amministratore delegato della Rai o chi prenderà il suo posto a breve, ma vabbè. Però ecco, sicuramente il servizio pubblico è un po' latitante da questo punto di vista.
Sì.
Ludovica, purtroppo abbiamo esaurito il tempo, io starei qua tutta la giornata, tutta la serata a parlare del buon Nanni Moretti, perché poi non vedo l'ora neanche anche di vedere il suo film. Io ti ringrazio come sempre, so che stai preparando un articolo, una recensione per Movie Strikers che potremo leggere a breve, brevissimo.
Sì, pronti per l'uscita.
Pronti per sala. L'uscita in sala, che ci sarà appunto domani, Il Sol dell'Avvenire, in oltre 500 sale, cioè un privilegio che hanno in pochi, devo dire, in Italia, essere distribuiti in oltre 500 sale. Quindi insomma, il consiglio è andate al cinema a vedere Nanni Moretti, e in bocca al lupo anche a Nanni Moretti per il concorso a Cannes. Sappiamo sempre che Nanni Moretti, insomma, a Cannes, a parte l'ultimo anno, bene o male riesce sempre ad arrivare o a vincere,
sì,
qualcosa, o comunque a essere in ballo nel famoso Toto Palma, e quindi auguriamo,
grazie,
buona fortuna al nostro Nanni Moretti. Detto ciò, io ti ringrazio come sempre, Ludovica, e
ti ringrazio anch'io, Daniele,
ci
caro, ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato.
Grazie a te, un abbraccio, Ludovica, grazie,
un abbraccio grande a tutti, ciao,
ciao
Daniele,
ciao.
Medico!
Oh mio Dio! Ma che è successo?
Beth, direi di andare.
Milioni di dollari di cocaina sono piovuti stamani dal cielo a Knoxville, nel Tennessee.
Ce n'è molta di più là fuori, l'hanno lasciata da qualche parte.
Cerco mia figlia.
Il bosco è un posto pericoloso.
Ehi, hey Harry, vieni a vedere. Qualcuno l'ha trovata? Un cervo, magari?
Un bel po' di cocaina è andata. Devi recuperarla.
No, non mangiarla!
Vediamo che effetto avrà su di lui.
L'orso è strafatto di cocaina! Un orso si è fatto di cocaina!
C'era un orso!
Come, scusa?
Era incazzato!
Ehi, non dire parolacce!
Sei al sicuro? Gli orsi non si arrampicano!
Certo che lo fanno! Oh, cazzo!
È una di quelle cose che ti restano impresse per sempre.
Un super predatore. Fatto di cocaina. Fuori di testa. Oh! Amico, sei fottuto.
Quell'orso è impazzito!
Sparagli! Beh, più veloce!
Andiamo.
Che andiamo. Fortuna stare nella natura!
Eccoci qua, ancora in diretta con la settima sessione, sono le 18:27, noi continuiamo a parlare delle uscite cinematografiche che avverranno a partire da domani, giovedì 20 aprile, in questa puntata numero 27 della settima sessione. È un piacere ritrovare Jacopo Fioretti. Buonasera Jacopo, ben trovato.
Buonasera a tutti, grazie.
Ciao, ciao, con la tua bella parlata romana che ti contraddistingue. È un piacere risentirti, Jacopo, in questo pomeriggio qui con noi a parlare di cinema. Jacopo Fioretti, autore tra gli altri siti anche di Lega Nerd, giusto? E, proprio su Lega Nerd si trova la tua recensione di un film che uscirà nelle sale domani, che forse sta creando anche delle polemiche, perché in Italia, insomma, è successo un fatto drammatico, possiamo dire, che riguarda proprio il protagonista, l'animale di questo film. Sto parlando,
sì,
appunto,
ma
di...
avevo letto, mi devo ancora informare, visto che cambierà anche il box office italiano sta cosa.
Tu dici che potrà influire in qualche modo questa cosa. Quindi tu dici che strategicamente, anche un po' in maniera malsana, i distributori, invece di essere sensibili, hanno detto no, calchiamo l'onda. Sembra un po' brutto da dirlo. Comunque stiamo parlando del film Cocaine Orso, che già quando uscì, di Elizabeth Banks, regista, attrice, che già quando uscì 3-4 mesi fa il trailer, subito tutti a gridare: questo sarà un cult incredibile.
Proprio anche dalla critica italiana, da diversi colleghi, era attesissimo questo film.
Attesissimo. E allora tu ci racconti, prima di raccontarci com'è questo Cocaine Orso, tra l'altro ispirato a una storia vera, raccontaci un po' di che cosa parla.
Allora, una storia vera, hai detto, esatto, perché nell'85 in Georgia successe questo fatto incredibile in cui venne ritrovato un orso, purtroppo deceduto, perché aveva ingerito circa 40 kg di cocaina. Ricostruendo questo fatto paritroso, si è capito che un mese prima c'era stata appunto una perdita, diciamo, un incidente, poi chi è del gergo lo chiama come vuole, di un narcotrafficante proprio, che passando appunto al confine ha avuto questo incidente e ha perso parte del carico. Ora, ovviamente, chi ha visto il trailer ha visto che poi c'è un risvolto in cui l'orso, diciamo, si dà da fare, diciamo, uccidendo chi trova. In quel caso, nella vita reale, non c'è stata questa evenienza. Sono passati diversi anni, questo come spesso accade in America, che è una terra meravigliosa da questo punto di vista. Hanno deciso di dedicare addirittura un'ala di un museo in Kentucky ad un orso, proprio a questo orso qua. Circa, diciamo, nel 2019, anche qualche anno prima, venne fatto uno script, che è uno spec script, che per chi non lo sapesse è uno script fatto senza commissione. Cioè sono quelle sceneggiature che mettono in giro gli sceneggiatori e poi viene acquistata. E a causa anche dalla pandemia del Covid, no? A cavallo di quegli anni, non si trovò un regista. All'inizio dovevano essere i registi poi di Scream, quelli che avevano preso in mano Scream con il reboot, e invece poi fu Elizabeth Banks scelta dalla produzione, tra cui c'è Phil Lord e Christopher Miller, che sono dei giovani guru, gente che di cinema commerciale ci capisce tantissimo, sono quelli che hanno fatto per esempio Spider-Man, un nuovo universo, uscirà a breve anche il nuovo, proprio a giugno. Sì. E quindi hanno deciso di mettere in mano questo scritto a lei, che lo ha poi rimaneggiato. Perché è importante questo preambolo? Perché si pensava potesse essere uno scalt, un B-movie duro e puro, e invece è un film che fa riflettere, ha delle cose dentro, è molto più serio di quello che si pensa, e questa è anche una cosa che è stata molto divisiva, sarà molto divisiva, perché noi ci aspettavamo di andare a vedere un film divertente e basta, un B-movie duro e puro, invece fa proprio un discorso familiare più serio. E come ultima cosa volevo dire che in America questo film si è mangiato letteralmente i film della Marvel a livello di incassi,
cioè, ha incassato più
ha incassato addirittura più di Ant-Man.
Ah beh, cavolo, dici poco.
Non solo ha tenuto botta, ma è andato anche sopra. Cioè è un film che poi, per quanto riguarda poi diciamo i costi, questo è un film che è costato comunque intorno ai 35 milioni di dollari, sì, quindi più dei suoi parenti più prossimi al pensiero, tipo i film dell'Asylum che arrivano mo, che ne so, Mass Poteri, una stupidaggine, ma penso 3 milioni massimo saranno arrivati. E invece un film più serio di livello di produzione, commercialmente più inserito, e che ha tenuto testa financo anche superare film come Ant-Man, che invece sono gettonatissimi.
E in fin dei conti come possiamo giudicarlo questo film?
Allora, stavo parlando proprio con una mia collega bravissima l'altra sera, e a me il film non è piaciuto per un motivo specifico, cioè che è un film molto sfilacciato, senza fare spoiler,
sì,
è un film molto sfilacciato nei suoi toni, perché questa voglia di mischiare questa, diciamo, intrattenimento estremizzato, perché c'è una parte gore, una parte horror, una parte trash, ha anche un po' lo squalo all'inizio, però va bene, poi quella Spielberg è un'altra cosa, con questo discorso serioso fatto da una regista donna, in senso proprio che è importante dirlo, non in senso dispregiativo ovviamente, ma perché c'ha un punto di vista molto femminile, anche la fase di scrittura, secondo me c'è stata questa cosa qui, ed è interessante il discorso che fa lei, proprio perché è una donna autrice, attrice, consapevole che si infila in un cinema commerciale, però questo voler legare queste due anime secondo me lo ha reso molto confusionario. Perché c'è, sono tantissimi personaggi che entrano man mano fino a diventare un film veramente corale, molto molto ampio da questo punto di vista, in cui questi toni mal si legano, a mio modo di vedere. Però d'altro canto è un film che genera la discussione, perché ha un punto di vista politico molto importante e gioca anche molto bene con la vicenda reale, in un certo senso sempre in chiave più comica. E anche delle basi cinefiche, adesso ho citato lo squalo, ma potrei citare anche Un tranquillo weekend di paura, su cui può far riflettere. Quindi sicuramente, ecco, Cosa in orso non è quello che
si può immaginare, cioè quindi ridurlo a B-movie non è una cosa sbagliata, mi pare di capire.
Sì, esatto, ecco. C'è un discorso più ampio da fare, se si vuole farlo, ovviamente.
Certo, e tra l'altro no, stavo leggendo qua appunto un articolo online della Stampa di un paio d'ore fa, che appunto è montata una polemica nei post Facebook dell'Universal, che è la casa di distribuzione che porta in sala il film, e dove appunto gli utenti commentano, dice: ma non vi vergognate, ma davvero lo fate uscire in Italia dopo tutto quello che è successo, avete un tempismo perfetto, eccetera eccetera. Ma sai, il mondo dei social è molto variegato, però la Stampa appunto chiude dicendo che a prescindere da come andrà basta ripensare alle parole della madre di Andrea Papi, cioè il ragazzo ucciso dall'orsa JJ4, che tra l'altro ieri appunto è stata catturata, e contraria all'abbattimento la madre stessa dell'orsa, niente mi ridarà mio figlio, appunto. E quindi queste appunto sono, secondo me, polemiche che lasciano il tempo che trovano.
Però forse noi abbiamo detto scherzando, sì, ma un effetto sul box office sarà interessante avere. Capire se lo avrà,
certo,
sono sincero.
Sì, anche questo articolo e anche altri articoli simili proprio analizzano, dice, forse il momento potrà portare anche le persone ad andare al cinema, ecco, sulla scia di questo evento drammatico. Sicuramente. Senti Matteo, voglio approfittare di te, visto che abbiamo due o tre minuti ancora a disposizione, per chiederti anche di un altro film. Poi privatamente ti avevo detto che non avevamo tempo, ma siamo riusciti a ritagliarci un paio di minuti. Vabbè. Un film che si chiama Tetris, che è uscito ormai da circa un paio di settimane sulla piattaforma Apple TV Plus. Anche questo è un film che ha fatto molto, molto dividere tra chi l'ha apprezzato e invece chi no. Ci racconti brevemente di cosa parla e ci dici anche che cosa ne pensi poi di questo film.
Allora, è un film che vuole, diciamo, giocare più che ricostruire la storia vera dietro la creazione di Tetris e soprattutto, diciamo, la concitata vicenda internazionale, quasi da spy story, perché questo è un po' a mo' di spy story, a tinte comedy, della lotta per la distribuzione internazionale. Tetris è un gioco che è stato creato in Russia all'epoca della guerra fredda, in cui purtroppo drammaticamente è tornato un paese chiuso come adesso. E dunque c'è stata, diciamo, tutta quanta una vicenda che ha portato personaggi come quello interpretato da Aaron Egerton, americani, a prendere la possibilità di distribuirlo al di fuori della Russia. È una storia molto molto complessa, infatti poi si presta molto a spy story, però ridirla adesso in due minuti diventa molto complicato. Si sono lamentati molto soprattutto di nerd duri e puri, perché è stato maltrattato soprattutto di figure importanti per la vicenda, sono state fatte diverse semplificazioni, è stato spettacolarizzato alcune vicende filmiche. Io non sarei così severo, perché secondo me non è un film che voleva avere il suo focus su rendere giustizia ai fatti reali. Secondo me era un film che è paragonabile un po' allo spirito che muove Sidney Sibilia, il nostro Sidney Sibilia, cioè creare una storia in cui dei nerd, dei creativi, delle persone con un sogno riescono a sovvertire le regole della società, in questo caso una società internazionale che cerca di ingabbiarli. Quindi c'è un focus molto importante sull'uomo, sui due protagonisti, sia Egerton sia l'inventore di Tetris, che si legano, e bello racconto della loro amicizia. E dunque è un film che secondo me ha un cuore tematico importante, e secondo me è anche molto divertente, è costruito bene ed è da andare a vedere. Sai, un'ultima cosa,
sì.
Fa anche un po' parte di quella celebrazione del capitalismo nordamericano degli anni Ottanta che abbiamo anche visto con Air, questo suo modo di essere molto affettuoso, sì, e molto attrattivo.
Ah, ok.
E quindi è un film che ha tante sfaccettature, ecco, diciamo. È da vedere comunque.
È da vedere, ed è disponibile sulla piattaforma Apple TV Plus per chi ce l'ha, per chi è abbonato. Detto ciò, io ti ringrazio per il double feature, come direbbero gli americani. Jacopo, rimandiamo alla lettura a chi vuole approfondire su Cocaine Orso sulla Lega Nerd, scritta da te, che la trovate su questo sito. Grazie Jacopo, ci sentiamo alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao. Ciao, 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 ciao.
Volontariato in onda.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Firenze e Impruneta e il bivio per la 11, rallentamenti tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma, code tra Firenze Nord e Firenze Scandicci e in uscita a Firenze Scandicci. Sulla 11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e code tra Sesto e Peretola in direzione Firenze per viabilità esterna che non riceve. Sulla Fipili per un veicolo in avaria 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione mare, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
E qua, bentornati alla settima sessione, 18:39 minuti in questo istante. Apriamo la nostra finestra sulle serie televisive, stasera lo facciamo con Martina Morin, che ritorna con noi. Buonasera Martina, ben trovata.
Buonasera a tutti.
Buonasera, io ti consiglio, se puoi, ovviamente se puoi, di sistemare un po' l'audio. Non so se sei in viva voce, perché sento un po' un rimbombo.
Mi sentite?
Ora molto meglio, perfetto, okay. Perfetto. Non ti abbiamo sentita mai così bene, perfetto. Allora, apriamo la nostra finestra sulle serie televisive, abbiamo detto, qui alle 18.40 su Nova Radio, la settima ossessione. Lo facciamo perché è arrivata su Prime Video la quinta stagione di una delle serie più premiate, forse detiene qualche record di premi, ha vinto Golden Globe, Critic Choice Award, Emmy Award a non finire anche delle categorie tecniche. Stiamo parlando della fantastica signora Maisel, The Marvelous Miss Maisel, ormai è arrivata appunto alla sua quinta stagione su Prime Video, la piattaforma di Amazon, e adesso Martina ci racconta, dopo un preambolo che ci dirai, perché i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici devono recuperare assolutamente questa serie.
Allora, io partirei da una domanda abbastanza banale, che indirizza lo spettatore verso uno o un altro prodotto. Perché guardare una determinata cosa? Ritengo che sia necessario fare una premessa relativamente al fatto che nel corso degli ultimi tempi, forse dell'ultimo decennio, la fruizione dei contenuti seriali è molto cambiata. Ricordo che in adolescenza noi vedevamo quelli che all'epoca chiamavamo telefilm, che avevano cadenza settimanale, messa in onda su reti nazionali e una ciclicità stagionale che andava da settembre a maggio, pausa estiva, e a settembre si ricominciava con una nuova stagione. Con l'avvento delle piattaforme streaming, penso a quelle più importanti, Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, Disney Plus ed altre, da un lato è cambiata proprio la fruizione, perché abbiamo tutto a portata di click, quindi possiamo vederlo come e quando vogliamo, vederlo e rivederlo. Dall'altro però, dall'altro lato, ritengo che sia cambiata proprio la struttura del prodotto. Adesso le chiamiamo serie, miniserie, serie antologiche, che hanno una durata molto più breve, con un numero massimo di episodi che varia dai 6 ai 12 per ciascuna stagione. Questo a sua volta che cosa ha comportato? Ha comportato che, essendo minore la durata, lo spettatore può vedere più cose contemporaneamente. Ed oggi ritengo che il panorama seriale sia saturo, sia molto molto saturo di contenuti assai simili gli uni agli altri. Mi viene da pensare ai numerosi teen drama che sì, possono variare per la tematica, però tendenzialmente l'elemento in comune è sempre lo stesso. Oppure addirittura penso al fatto che negli ultimi anni siano stati fatti reboot di moltissimi dei telefilm appunto famosi degli anni 90 e degli anni 2000.
Il prossimo sarà Baywatch, a quanto pare.
Ecco, dai una notizia insomma nuova, che sì, conferma un po' quello che dico, ovvero che abbiamo un panorama molto saturo. Quindi come lo spettatore può essere indirizzato e può scegliere può scegliere di vedere un prodotto di qualità? Io ritengo, ho visto tutte e quattro le stagioni della...
Però scusa una cosa, ti interrompo prima di parlare appunto alla signora Maisel e ti chiedo, non è che hanno ottenuto i produttori un effetto inverso in questo senso? Cioè diciamo, facciamo meno episodi, così la gente magari è più invogliata a seguirci, arrivare in fondo, però si sono moltiplicate anche le serie televisive.
Certo.
E quindi hanno ottenuto un effetto boomerang, forse, in qualche senso.
Contenuti, ripeto, molto simili, delle stesse tematiche, quindi ci sono i pro e i contro, però ad oggi ritengo che siano molti più i contro di questa soluzione, non lo so, che è stata ritenuta all'avanguardia, piuttosto che appunto i pro e i vantaggi. E io ho visto tutte e quattro le stagioni della fantastica signora Maisel. I primi tre episodi della quinta, che è anche l'ultima, sono stati rilasciati su Amazon Prime Video venerdì scorso, e gli ultimi sei saranno rilasciati a cadenza settimanale da questo venerdì, uno ogni settimana. E innanzitutto la fantastica signora Maisel offre un tema che non ritroveremo in nessun'altra serie TV. Midge Maisel, che è la protagonista, è una donna che vive nella New York bene degli anni a cavallo tra la fine dei 50 e l'inizio dei 60, che sappiamo tutti essere un periodo di forte transizione sociale e culturale e politica, e anche politica, ed è una donna che cerca di sfondare come comica, e questo diciamo suo tentativo le causerà molte rogne, le procurerà molti problemi con la famiglia, con i figli, con il marito, insomma non sarà facile, anche perché il contesto in cui Midge cerca di sfondare come comica è un contesto particolarissimo. È una società fatta a misura d'uomo, dove per uomo non intendo la specie umana, ma intendo proprio il genere maschile. Le donne di quell'epoca sono relegate a casalinghe, a mogli, a madri, e quando tutto va bene lavorano sì, ma o come commesse o come segretarie. Tant'è vero che Midge nella prima stagione è una commessa, ora non ricordo se di Barnes, Bergdorf, comunque, o di Saks, molto probabilmente di Saks, non ricordo, comunque di una grande catena, insomma di quelle americane tipiche, insomma proprio newyorkesi. E quindi da un lato abbiamo una tematica completamente diversa, nessuna serie TV parla di una donna che negli anni 50 vuole diventare una comica, dall'altro abbiamo uno spaccato storico fedelissimo, perché una cosa che apprezzo moltissimo della serie TV è che in un mondo ormai da molti anni rivolto al politically correct, la fantastica signora Maisel non gli strizza l'occhio, quindi racconta le cose per quelle che effettivamente sono state e le apostrofa per quelle che per come dovrebbero essere chiamate, ovvero problemi. Il fatto che la donna non venisse considerata da un punto di vista lavorativo, che venisse relegata a casalinga, che per quanto divertente non venisse ascoltata, perché una battuta sul sesso fatta da una donna non può essere divertente tanto quanto una battuta sul sesso fatta da un uomo, è sostanzialmente un voler raccontare in maniera fedele quello che accadeva in quegli anni. Un altro aspetto, le segretarie della serie TV sono afroamericane, e questo corrisponde allo stato dei fatti dell'epoca. Le afroamericane erano sostanzialmente impiegate di segreteria, quindi è una serie che non si lascia trascinare dal politically correct e quindi non distorce lo stato di fatto di una determinata epoca storica, per quanto diciamo sbagliata possa essere risultata su alcuni aspetti, soprattutto quelli sociali. E poi ci sono altri due elementi fondamentali. Il primo è che si tratta di una serie corale, quindi per quanto Midge Maisel sia la protagonista, il racconto ci fa comprendere che nulla di ciò che lei riesce a raggiungere potrebbe essere fatto senza l'aiuto o talvolta lo sgambetto degli altri protagonisti che ruotano attorno alla sua orbita. Quindi questi altri protagonisti non sono relegati ad un ruolo secondario: la madre, il padre, l'ex marito, il suo compagno, la sua manager, sono tutti elementi fondamentali, diciamo degli elementi chiave alla riuscita del suo successo, ma anche talvolta la causa delle sue debacle. Quindi è una serie molto corale da questo punto di vista. E poi penso che questo sia risaputo, ma per eccesso di zelo lo sottolineo, è scritta e prodotta da Amy Sherman-Palladino, che è la produttrice di uno dei grandi telefilm degli anni 2000, ritorniamo al punto di partenza, che sarebbe Una mamma per amica.
Quindi, Gilmore Girls.
Esatto. il modo in cui la Palladino racconta le problematiche dure, crude, feroci, perché non deve essere stato facile essere donna in quegli anni, lo fa con il suo spirito ironico, sardonico, sarcastico, beffardo, che a volte raggiunge anche il grottesco, un grottesco però che non ci mette a disagio, ma ci piace tantissimo, che è proprio l'impronta che lei ha lasciato con Una mamma per amica, e che in La fantastica signora Maisel trova la quintessenza della sua presentazione e della sua rappresentazione, perché viene, diciamo, questo spirito sardonico è incarnato da questi dialoghi di botta e risposta, come avveniva tra Lorelai e Rory, solo che lì magari poteva sembrare, anche se in realtà non lo era, un po' forzato. Qui invece, che parliamo di una donna che vuole essere una comica e che quindi ha nel sangue questa vena sarcastica, questa vena ironica, risulta scorrere un po' più, diciamo, liscio. E quindi è bello vedere che si ha la limpidezza di affrontare delle tematiche anche abbastanza pesanti, con però la leggerezza di chi le affronta con l'ironia e il black humor. Quindi secondo me La fantastica signora Maisel è uno dei migliori prodotti che ci sono ancora in circolazione, ancora per poco purtroppo. Perché quando ho scoperto che la quinta sarebbe stata l'ultima stagione,
però è anche giusto tagliare il cordone un po' alla fine, perché poi
ti dirò la serie non ha subito il declino di molte altre serie televisive che dopo magari le prime stagioni tendono un po' a cadere nell'ambito oppure nel riciclo di tematiche. La fantastica signora Maisel si resta un'altalena e lo spettatore è sempre in suspense, è sempre lì a farsi sorprendere, resta sorpreso da un plot twist che a volte possono essere un po' più prevedibili, altri invece non lo sono, però si è mantenuta abbastanza costante da questo punto di vista. L'attenzione dello spettatore medio non è calata, quindi molto probabilmente si sarebbe potuto anche continuare oltre la quinta stagione.
Però chissà se poi, se continuava, la serie poteva in qualche modo perdere la qualità. Quindi secondo me, se lasci al picco e lasci la qualità, hai un bel ricordo della serie, perché magari molte serie, come dici te, cominciano bene, poi vanno avanti e dicono, però facendo un computo totale la serie
probabilmente la serie non è arrivata ancora al suo picco.
Non è arrivata al picco,
cosa. Molto, avrebbe potuto dare altro e molto di più. Vabbè.
Però sai, lì ci sono anche contratti degli attori eccetera, quindi
certo, così come anche molte volte le serie TV vengono mandate avanti perché vendono, perché sono viste, e quindi poco interessa prodotto può essere di qualità.
Certo, poi i contratti vengono sempre ridiscussi, c'è un sindacato ad Hollywood molto forte anche in questo senso. Va bene Martina, grazie, non ti ho presentato prima, lo faccio adesso. Martina Morin è stata con noi tante volte, lo sarà anche spero prossimamente, membro del sindacato dei italiano critici cinematografici. Ti ringrazio per la tua bella intervento sulla fantastica signora Mese, chissà se qualcuno siamo riusciti a convincerlo.
Speriamo.
Grazie Martina,
ciao a tutti.
Ciao. E adesso ci ascoltiamo un pezzone che è What a Feeling di Rene Cara, per introdurre quello di cui tra poco andremo a parlare, cioè negli ultimi minuti, nell'ultima manciata di minuti, celebreremo i 40 anni di Flashdance.
First, when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel.
Beh, devo dire che mi sono trattenuto a stento dal non ballare qua sopra il mixer di Nova Radio, perché insomma la canzone è What a Feeling. Che gli vuoi dire, What a Feeling? No, sto scherzando, rassicuro chi ci sta ascoltando da i piani alti di Nova Radio, non ho ballato, sono stato fermo. What a Feeling, Irene Cara, la compianta Irene Cara, scomparsa, ahimè, purtroppo all'incirca un paio di mesi fa, prematuramente, e è stata la colonna sonora, la canzone portante di questo film Flashdance, che compie 40 anni in questo periodo, compie 40 anni e si appresta a tornare nelle sale cinematografiche non italiane per il momento, ma in quelle degli Stati Uniti per un'uscita evento dal 26 al 30 aprile prossimo. 40 anni di Flashdance, la love story tra una 18enne saldatrice e aspirante ballerina e il boss di un'acciaieria di Pittsburgh molto più grande di lei. In un periodo come questo magari potrebbe anche far discutere in tempi di Me Too, eccetera eccetera. Il 15 aprile 1983 il film uscì nelle sale americane, fu un immediato successo di pubblico, è diventato rapidamente un cult della storia del cinema, con l'esordiente Jennifer Beals, che è la protagonista del film, la regia di Adrian Lyne, un regista che è stato apprezzato e conosciuto come regista di Attrazione Fatale, Proposta Indecente, il celeberrimo 9 settimane e mezzo con Kim Basinger e Mickey Rourke. Era il secondo film di Adrian Lyne e la pellicola, pensate, arrivò ad incassare nelle sale americane oltre 200 milioni di dollari. Non nelle sale americane, scusate, in tutto il mondo oltre 200 milioni di dollari, negli Stati Uniti quasi 100 milioni. Una incasso ragguardevole per una produzione che fu fatta a pezzi, questo film fu fatto letteralmente a pezzi dalla critica, e dai grandi incassi, perché poi il film fu prodotto con soli 7 milioni di dollari. Flashdance era ispirato da una storia vera, che era quella di Maureen Murder, che faceva l'operaia di giorno e la ballerina di notte nella città di Toronto, in Canada, e che nel 1982, un anno prima della realizzazione del film, concesse i diritti della sua storia alla Paramount per $2,300. All'epoca l'Hollywood Reporter commentò così l'uscita del film: è un nuovo Rocky, ma al femminile. E tra l'altro l'Hollywood Reporter era proprio una di quelle poche testate che risparmiò completamente giudizi duri al film, perché come vi dicevo non venne apprezzato all'epoca dalla critica, salvo eccezioni come appunto l'Hollywood Reporter. Il film, come ho detto, riuscirà nelle sale cinematografiche americane dal 26 al 30 aprile per celebrare appunto l'anniversario. E il film, diciamo, introdusse il grande pubblico a una danza che era quella della breakdance, è famoso, ci ricordiamo, gli scaldamuscoli, e appunto una colonna sonora di primo piano, trascinante, incredibile, pezzi come appunto quello che abbiamo appena sentito, What a Feeling di Irene Cara, che vinse l'Oscar per miglior canzone originale, Maniac, She's a Maniac, Maniac, ricordate sicuramente, il brano che porta anche il nome del film, Flashdance. C'era anche un pizzico, poi, What a Feeling, cantata da Irene Cara ma prodotta e arrangiata dal grande Giorgio Moroder. E oltre a Giorgio Moroder c'era anche un pizzico d'Italia in questo film, con Gloria, la canzone famosissima Gloria di Umberto Tozzi, che è stata usata moltissimo nel cinema americano, anche nelle serie televisive, anche negli ultimi anni. Questa scena, questa canzone Gloria di Umberto Tozzi accompagna la scena della gara di pattinaggio sul ghiaccio dell'amica di Alex, la protagonista, ovvero Jenny, interpretata dall'attrice Sunny Johnson, che ahimè morì di emorragia cerebrale a soli 30 anni poco dopo l'uscita del film. Bene, abbiamo avuto modo anche di celebrare i 40 anni di Flashdance. Saluto Giulio Zoppello, che avrebbe dovuto intervenire per parlarci anche lui, per commentare insieme, per parlare, celebrare insieme i 40 anni di Flashdance. Purtroppo Si trova in un tratto autostradale dove la linea è pessima, quindi abbiamo ritenuto opportuno non andare in onda anche con la sua telefonata, perché si sarebbe veramente sentito male. Però in qualche modo siamo riusciti a celebrare i 40 anni di questo cult del cinema degli anni 80, Flashdance. Sono le 19.03, siamo arrivati a conclusione anche di questa 27ª puntata della 7ª sessione. Vi ringrazio per averci ascoltato, vi ricordo che il podcast uscirà come al solito prima sul sito di Nova Radio e poi nel fine settimana anche su Spotify e Amazon Music. Noi ci aggiorniamo la settimana prossima, mercoledì prossimo, sempre alle 18.05 in diretta su Nova Radio. Sarà il giorno seguente al 25 aprile e quindi io, oltre a augurarvi una buona serata, vi auguro anche un buon 25 aprile.